Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi vorrei affrontare con voi la grande lezione di Israele, o meglio la grande lezione che viene da Israele e che è un po' la morale dell'attacco che dopo tanti annunci e minacce l'Iran ha effettivamente realizzato nei giorni scorsi. Allora, è stato un attacco, anzitutto, come dire, costituito da uno sciame non banale, perché verso il territorio dello Stato ebraico sono stati lanciati 170 droni, 120 missili balistici e 30 missili da crociera. Ebbene, il 99% di essi sono stati intercettati e distrutti. Ripeto, il 99%. In gran parte grazie al sistema israeliano di difesa Iron Dome, progettato e sviluppato in Israele, ma grazie a fondi e applicazioni americane. Questo va ricordato, perché l'America nei fatti non ha mai abbandonato Israele. Altri sono stati eliminati grazie anche all'azione di caccia alleati, americani di nuovo soprattutto, e anche britannici e francesi, agevolati essi stessi dal fatto che la Giordania ha messo a disposizione lo spazio aereo. Quindi questo combinato disposto, tecnologia all'avanguardia israeliana e azione congiunta di caccia occidentali, ha fatto sì che sostanzialmente la pioggia di missili e droni si sia rivelata totalmente inefficace. È stata purtroppo ferita gravemente solo una bambina, tra l'altro appartenente alla comunità beduina, cioè palestinesi musulmani perfettamente integrati che vivono, lavorano e danno anche soldati all'esercito israeliano. Questo lo dedichiamo a tutti gli intellono strani che straparlano di apartheid in Israele. In Israele ci sono comunità arabe e palestinesi straintegrate e fiere di esserlo. Ma al di là di questo, l'attacco dell'Ayatollah è stato sostanzialmente un flop. Cioè, era noto agli addetti ai lavori che la Repubblica Islamica fosse una tigre di carta, da oggi è noto all'universo mondo, perché dopo aver minacciato fuoco e fiamme non ha, per fortuna, conseguito nessun risultato vero, non ha intaccato nessuna struttura militare, non ha fatto per fortuna nessun danno vero ai civili. Insomma, è stato completamente neutralizzato. E questa però è una grande lezione anche per noi, per tutto l'Occidente. Cioè, cosa ci dice? Ci dice che l'Occidente ha ancora dalla sua una carta formidabile, che è la sua superiorità tecnologica e militare. Guardate che se l'Ucraina è ancora in piedi è ovviamente perché le è stata data tecnologia NATO, intelligence NATO, satelliti NATO, e pur senza avere la superiorità aerea riesce a stare in piedi, da solo non ce l'avrebbe mai fatta, ovviamente. No, a noi spesso capita di dimenticarla questa cosa, specie agli europei, no? Che, come dice l'intellettuale americano Robert Kagan, sono figli di Venere più che di Marte, e disprezzano Marte spesso, il dio della guerra. Peccato che per presidiare la libertà a volte bisogna difenderla, e per difenderla bisogna essere in grado di difenderla, e bisogna riattivare quella macchina tecnologico-militare che ci garantisce ancora la superiorità. E questo in Israele è stato reso plasticamente, ripeto, tecnologie israeliane, fondi americani, sostegno delle aviazioni occidentali. Questo combinato disposto ha totalmente disinnescato gli Ayatollah. Questo vale anche per noi, però. Questo vale anche per noi perché, come dicevo Rihanna Fallaci, i peggiori nemici di noi stessi siamo noi. Perché il fondamentalismo islamico è una minaccia credibile per la nostra civiltà? Perché noi, come diceva la Fallaci, spesso ci rifiutiamo l'idea stessa di combattere, l'idea stessa di difenderla, questa nostra civiltà. Questa è la loro scommessa. La loro scommessa è quella sulla nostra rinuncia. È quella sulla nostra rinuncia. E c'è un famoso sfogo che scrisse la Fallaci, che uscì inedito dopo la sua scomparsa. Era uno sfogo contro la classe dirigente occidentale tutta. Dai vertici politici alla Chiesa, insomma, tutti coloro che rappresentavano l'Occidente. E lei l'apostrofava così: avete tutti perduto la testa? E con la testa avete tutti perduto non soltanto la dignità, ma il senso stesso della sopravvivenza? Non è più lecito neanche difendersi, cercare di sopravvivere, perché loro combattono e voi no. Loro si battono per un'idea infame, per il nuovo nazismo. E voi non vi battete per nulla. Ecco, quando invece ci ricordiamo di batterci, come si ricordano i giorni Israele perché è obbligato dalla sua condizione storica e geografica, il nuovo nazismo, incarnato a tutti gli effetti, per esempio dal regime iraniano, che teorizza la scomparsa dello Stato degli ebrei, quindi è proprio tecnicamente un regime neonazista, ebbene, quando ci ricordiamo di noi stessi, della nostra libertà e della volontà di difenderla, il nuovo nazismo perde. Vediamo di non dimenticarcelo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente.
A tempo perso prima della rubrica dedicata agli Stati Uniti d'America, te la ridò io l'America con Matteo Dessio, vi segnalo ancora qualche articolo di un qualche interesse dalla rassegna stampa, dai quotidiani di oggi. Sulla stampa prosegue il reportage di Husky Audino, in questo caso il viaggio nei paesi europei in vista delle elezioni del 6-9 giugno per il rinnovo dell'Europarlamento. Oggi tocca alla Slovenia, l'est europeista, dove la deriva alla Orban è stata fermata, ma pesa ancora la crisi dei migranti. Anche qui la sinistra ha sbagliato a lasciare alla destra le questioni sociali. Siamo un crogiolo di identità culturali uniche, dice lo scrittore Goran Vojnovic, classe 1980. Ora ci chiediamo cosa sia davvero l'Unione Europea. Non mi sento veramente in una seconda casa, dice lo scrittore, il giovane scrittore sloveno, classe 1980. Ci sono 32 dialetti, pensate un po', in un fazzoletto di terra come la Slovenia. E anche di più, dice Vojnovic. La Slovenia è circondata da quattro culture e ceppi linguistici diversi: ungherese a nord, italiano a sud, tedesco a ovest, croato a est. Le influenze culturali e linguistiche sono state enormi nei secoli, anche perché la Slovenia era divisa. Per le persone che vivono sulla costa, dove si usano tante parole italiane, può essere difficile capire lo sloveno della Pannonia, dove si usano parole ungheresi e la struttura sintattica è diversa. Difficile identificare un elemento distintivo dell'identità slovena per questa varietà. Ci sono diverse identità in diverse regioni, anche il cibo è vario. A est c'è più influenza ungherese col goulash, a sud-ovest e vicino alla costa è comune la pasta, a nord le salsicce. Il nostro problema è che abbiamo cercato con troppa foga, al tempo dell'indipendenza, di trovare un'identità nazionale. Per crearla abbiamo forzato alcuni elementi. Soltanto negli ultimi 10 anni abbiamo iniziato ad apprezzare il vivere in questo incrocio di culture. Qui il mondo romano, germanico e slavo collidono. È questo che ci definisce, la diversità che ci rende unici. E poi la lingua ci riunisce, nonostante sia diversa. Goran Vojnovic ha scritto un libro sulla guerra in Jugoslavia. Quanto è rimasto della Jugoslavia nell'identità di chi è nato in Slovenia dopo la morte di Tito? Difficile dirlo, risponde a questa domanda il giovane scrittore sloveno. Per noi non è mai esistita davvero. Era una realtà solo nel tifo sportivo, la Jugoslavia. Una bandiera quando giocava a calcio Dragan Petrovic. parte della mia famiglia è in Bosnia e in Croazia, per questo sono ancora in contatto con queste regioni, ma per molti sloveni della mia generazione questa connessione non si è mai creata, non è rimasto molto. Nella generazione dei miei genitori invece significa molto, ogni anno significa di più, perché rappresenta la gioventù. Domanda alla stampa: lei si sente più europeo che jugoslavo? No, risponde Vojnovic. Questo è il problema. L'Europa non ha svolto il ruolo che aveva la Jugoslavia per i miei genitori. Non ci sentiamo europei nello stesso senso in cui i miei si sentivano jugoslavi. Non mi sento veramente in una seconda casa in Europa, dice in questa bella chiacchierata con la stampa lo scrittore, il giovane scrittore sloveno Vojnovic. Se attraverso i confini e vado in Italia o in Austria percepisco di essere in un paese straniero. Certo, apprezziamo razionalmente l'Europa e il vantaggio di potersi muovere, ma non c'è una connessione emotiva, anche perché non c'è tanta comunicazione né interesse reciproco. Ai tempi della Jugoslavia c'erano persone che a Zagabria, Sarajevo e Belgrado seguivano sui giornali cosa succedeva a Ljubljana e viceversa. Oggi quel che succede in Slovenia resta in Slovenia. Non c'è interesse neanche per paesi di confine come Italia e Ungheria. Leggiamo su The Guardian cosa succede a Orban. Tutti concordiamo che Parigi, Berlino, Vienna sono Europa, ma cosa diciamo di Sofia o Bucarest? Quanto le consideriamo Europa? Siamo ancora intrappolati nel pregiudizio di cos'è davvero l'Unione Europea, il pregiudizio degli europei occidentali, tutto quello che è a ovest di noi, anche l'Italia, però per noi l'Italia equivale all'Italia del Nord, non c'è altra Italia, Gorizia, Trieste, Venezia, stop. Quando sono andato a Caserta sono rimasto scioccato. Questa non è Italia, mi state prendendo in giro. L'Italia del Sud è più simile alla Bosnia che al Veneto. Ricordo che ad un convegno la Slovenia fu assimilata alla Bulgaria e alla Romania. Io pensai, cosa? Non abbiamo niente a che fare con loro. Non siamo l'Europa dell'Est. Sono ancora sorpreso che le persone in Bulgaria mi vedano come uno scrittore dell'Europa dell'Est. Balcanico, ok, ma est europeo? Ora sto iniziando a capire cosa intendono e, lo confesso, mi piace. Comunque, un manifesto, diciamo così, della necessità perlomeno di un'Europa dei popoli, perché all'interno anche di un paese piccolissimo come la Slovenia c'è questo sentire qui, magnificamente rappresentato dallo scrittore Goran Vojnovic. Altro che Europa, dico intesa come una cosa uniformante che viene sopra. C'è una pluralità di culture straordinarie, questa sarebbe da valorizzare. In ogni caso, lasciamo questo tema e il viaggio della stampa nei paesi che vanno al voto. Sulla stampa c'è da segnalare anche la perplessità sul proposito del ministro Valditara, chiudere a scuola per il Ramadan giammai, ma i presidi avvertono c'è l'autonomia. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, dopo il caso Ramadan, ha detto mai più interruzioni per celebrazioni non riconosciute dallo Stato, ma i presidi avvertono c'è l'autonomia scolastica e gli studenti osservano il problema. Non esiste il coordinamento delle nuove generazioni, il rispetto della Costituzione e tante altre belle storie. Mentre lasciamo anche la stampa di Torino, ma con un paio di segnalazioni ancora. Intanto un articolo di Andrea Palladino che racconta una storiaccia di favori ai boss con un cellulare di Palazzo Chigi, un uomo misterioso, la mafia di Roma. Il processo si chiama Tritone e ha svelato una galassia di connivenze tra clan e funzionari infedeli dello Stato, un impiegato scolastico che dialogava col rassa dell'andrangheta Madafari e dai servizi qualcuno faceva ricerche per lui. L'indagine Appia, finita con decine di arresti nel 2004, colpisce il clan di 'ndrangheta Gallace, originario di Guardavalle, radicato dagli anni 60 tra Anzio e Nettuno. È stato il primo processo che si è concluso per associazione mafiosa a Roma. Oggi nel tribunale di Velletri è in corso il processo Tritone. Il terzo per associazione mafiosa, che sta portando alla luce una galassia di connivenze forse senza precedenti e la figura di spicco del gruppo Gallace di Anzio, Giacomo Madaffari. Nel processo Tritone le indagini non sembrano finite. Nei giorni scorsi a Piazzale Clodio a Roma è stato convocato come indagato per voto di scambio politico-mafioso l'ex sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ex senatore PDL. La criminalità organizzata che opera intorno a Roma tra Anzio e Nettuno vive di dialoghi sotterranei e complicità. La villa del capoclan è una sorta di fortino, un luogo impenetrabile alle microspie che secondo la polizia era usato per summit ad alto livello. Il cellulare di Palazzo Chigi, la mafia di Roma. Vuoi vedere che la mafia non era quella appunto di mafia capitale, ma è questa qui, una cintura gelatinosa, opaca, impenetrabile, la morsa della criminalità organizzata che circonda Roma. Immersa in un'apparente pace mafiosa, interrotta da cicli di sangue con morti sull'asfalto, la capitale d'Italia è soprattutto una sorta di gran camera di compensazione, fatta di dialoghi sotterranei, connivenze e complicità, uno status che dura da quando a Roma facevano affari Frank Coppola e Pippo Calò. Mai stato facile parlare di mafie a Roma, scrive Andrea Palladino sulla Stampa di stamani. Il primo processo, che si è concluso per l'associazione mafiosa nella capitale, non si è svolto nelle aule di Piazzale Clodio, ma nel Palazzo di Giustizia di Velletri, il secondo circondario per numero di abitanti nel Lazio. Indagine chiamata Appia, arrivata a conclusione con decine di arresti nel 2004. Colpito il clan di 'Ndrangheta di Gallace, originario di Guardavalle, radicato dagli anni 60 tra Anzio e Nettuno, dopo anni di indagini complesse condotte dal reparto anticrimine del ROS. Oggi, in quelle stesse aule, è in corso il processo Tritone, il terzo per associazione mafiosa, inchiesta condotta dal PM romano Giovanni Musarò, che sta portando alla luce una galassia di connivenze forse senza precedenti. Peraltro di questa inchiesta o processo Tritone mi pare che non ne abbia parlato quasi nessuno. In ogni caso stanno venendo fuori connivenze del tipo forze dell'ordine, funzionari infedeli dello Stato, perfino un uomo di collegamento che nel 2012 parlava con il capo della locale di 'Ndrangheta del litorale romano con un cellulare intestato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo con l'inchiesta Tritone emerge la figura di spicco del gruppo Gallace di Anzio, oggi imputato di associazione mafiosa, Giacomo Madaffari, originario di Santa Cristina d'Aspromonte, accusato di essere capo locale, organico all'Ndrangheta, con una dote di altissimo livello della cosiddetta società maggiore. L'indagine Tritone, raccontata da Andrea Palladino sulla Stampa, mentre sulla Stampa, in pagina economica, c'è l'intervista al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al Vinitaly. Dobbiamo difendere l'Italia del vino, stiamo attenti al nuovo proibizionismo, ora un patto per il Made in Italy va tutelato, ma anche promosso. Per festeggiare il Made in Italy abbiamo scelto il giorno in cui è nato Leonardo da Vinci, il simbolo dell'eclettismo. 1819, i miliardi di euro del valore totale del marchio, del brand Italia nel corso del 2022. 1,1% il valore della filiera italiana del vino in rapporto al PIL, al prodotto interno lordo nazionale. Con questo lasciamo anche la Stampa e chiudiamola qui con la rassegna Stampa di oggi. Non c'è molto altro da segnalare, se non tornare brevissimamente alla prima pagina della Verità di stamani, al primo piano della Verità di stamani, perché sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, oltre alla questione della guerra, c'è anche il tema della giustizia. Un ex giudice per ricucire 5 Stelle PD, ma Conte lo boccia perché è troppo vecchio. Vendo la lancia a Bari Nicola Colaianni, nome gradito alla base grillina, che ha la benedizione anche di D'Alema, ma Conte alza subito il muro, non vedo ragioni per accantonare il candidato Michele Laforgia, sostenuto da 5 Stelle Sinistra Italiana. Servono energie fisiche e mentali, il giudice Colaianni, che è stato anche ordinario di diritto ecclesiastico e diritto costituzionale all'Università di Bari, oltre che deputato PDS dal 92 al 94, amico di D'Alema, il giudice è troppo anziano, secondo Giuseppe Conte. Ha quasi 80 anni, insomma è meglio lasciar perdere, c'è il candidato e un altro. E sempre sulla Verità di oggi vi dicevo dell'intervista a Massimo Cacciari, filosofo, già sindaco di Venezia eccetera, che si occupa del codice etico del PD, anzi non se ne occupa perché è una stupidata, è un'acqua fresca, dice Cacciari, lasciamo stare la parola moralità. Dall'inchiesta in Puglia emerge più che altro la scarsa qualità della classe dirigente del partito e siamo costretti a parlare di cose miserevoli mentre si va verso la guerra mondiale. No, non sono gli ucraini a dover decidere fino a quando combattere. Non è una questione a due tra Zelensky e Putin e chi vuole boicottare Israele. Farnetica, dice tra le altre cose Massimo Cacciari. Ma scusate, il mondo sta andando a fuoco e lei vuole farmi parlare di Michele Emiliano. Ma cosa vuole che me ne freghi dei capi bastone e dei cacicchi? È tutto surreale, dice Massimo Cacciari alla Verità. Rischiamo la terza guerra mondiale, siamo qui a parlare di cose miserevoli. I 50 euro per comprare un voto in Puglia. Siamo sonnambuli a cavalcioni della bomba atomica. Il teatro di guerra, i teatri di guerra, siamo sull'orlo del conflitto aperto e siamo in mano a sciagurati. L'Occidente filoamericano faccia una riflessione. Una volta superata la soglia critica, non si potrà tornare indietro. L'Europa non gioca neanche, conta zero. Una volta perlomeno ogni Stato europeo si faceva gli affari suoi, adesso neanche quello. Ci sono governi in Europa, dice Cacciari alla Verità, che non fanno più neanche i loro interessi nazionali. Sono sonnambuli, come nel 1914, prima dell'abisso. Perlomeno all'epoca c'erano politiche di potenza contrapposte, oggi giocano tutti ad autodistruggersi. L'Ucraina, che ha bisogno di munizioni. Bisogna proseguire la guerra all'infinito? C'è ancora chi pensa che l'Ucraina possa sconfiggere la Russia? Questo è delirio. Lo sanno anche i sassi. Per sconfiggere la Russia deve scendere in campo la NATO, il che significa guerra mondiale. La finzione della guerra per interposta persona non può andare avanti. Concedere territori a Putin per arrivare alla pace? Si tratta, argomenta Cacciari, di andare a vedere seriamente su quali punti si può fare una trattativa, perché oggi la priorità assoluta è il cessate il fuoco. Devono essere gli ucraini a decidere fin quando combattere? Assolutamente no, secondo Cacciari, perché non è una questione tra Zelensky e Putin. Rischiamo concretamente l'incidente nucleare. Non è una storia tra loro due. Che facciamo? Mettiamo l'atomica in mano a Zelensky e nell'attesa ci facciamo massacrare economicamente? Quando avremo costruito una difesa comune europea, saremo già tutti morti, prosegue Cacciari. Non ci sono i tempi. La priorità è intensificare il lavoro diplomatico per arrivare a una tregua. Punto e basta. Nelle università italiane intanto si inneggia al boicottaggio contro Israele. Sono farneticazioni, dice anzi alla Verità Cacciari. Altro che boicottaggio. L'università è il luogo della collaborazione, del pensiero critico e si collabora con tutti, israeliani, russi e cinesi. Ma stiamo scherzando? Ci sono analogie con gli anni 70, ma non diciamo fesserie, prosegue Cacciari. Negli anni di piombo si usava il piombo, si sparava. Qui il problema sono gli studenti che non studiano abbastanza. Manifestino contro il governo Netanyahu che bombarda Gaza, non contro Israele. L'antisemitismo è certamente preoccupante, ma le manifestazioni che ho visto più che altro le ho trovate ridicole, dice Cacciari, e certe università hanno la colpa di assecondarle un po' troppo. Poi si passa alla questione domestica, diciamo così, politica interna, il PD, la Puglia. Guardi, la parola moralità non dobbiamo neanche pronunciarla, dice Cacciari alla Verità. C'è una gigantesca questione di qualità della classe dirigente che non è all'altezza delle sfide delle grandi socialdemocrazie europee. Ho visto che in Puglia, pare, si compravano voti per 50 euro. Miserevole, dice Cacciari. Giuseppe Conte getta sul tavolo il patto per la legalità, Elly Schlein evoca il codice etico. Ho cominciato a sentir parlare di codici etici appena prima del crack finanziario del 2008 e sappiamo tutti com'è andata. Valga da monito, i codici etici sono manifesti moralistici fatti per non essere rispettati. Acqua fresca. Quanto all'alleanza PD 5 Stelle, mi sono limitato a dire, osserva Cacciari, che se quelli vogliono vincere devono allearsi PD e 5 Stelle, non c'è scelta. Però ho sempre aggiunto che ci vuole una piattaforma su temi cruciali, lavoro, sanità e scuola, altrimenti è una colossale perdita di tempo. Non ha senso parlare di campi larghi se non ci sono intese programmatiche tra quelli che dovrebbero formare il campo largo. Ma io questo non me lo invento oggi, l'ho detto infinite volte. La campagna per le europee sta avendo pessimi effetti nei rapporti tra Conte e Schlein, ognuno va per conto suo, conclude Massimo Cacciari. Anziché accordarsi sui temi, parlano di aritmetica. È vero che non puoi giocare a 3-7 con le regole della briscola, ma non basta questo. Sopravviveremo anche senza il campo largo, con tutti i problemi che abbiamo, così Cacciari sul quotidiano La Verità, nell'intervista al quotidiano La Verità di stamani. Vi segnalo poi, giusto per segnalazione doverosa da rassegna stampa, un lunghissimo articolo sul Foglio di oggi di Antonio Pascale, in prima pagina, su Salvini, il salvinismo, un ritratto non autorizzato. Il gorgoglio del bar fatto politica, scrive Antonio Pascale sul Foglio quotidiano di oggi lunedì. 15 aprile, le ruspe, il Vangelo, le felpe, la camicia bianca, il populismo, il consenso, le relazioni pericolose, le cadute, fatti e misfatti di Matteo Salvini mentre il suo partito compie 40 anni. In questi anni a ogni piè sospinto ha sottolineato un punto di svolta, una crisi epocale, una contaminazione irreversibile, elencando di volta in volta i dove andremo a finire. È passato dalle canzoni sugli amici gay alla libertà di orientamento sessuale. Nel percorso di Salvini abbiamo fatto a gara, chi più chi meno, a cogliere le contraddizioni, a smentire le sue proposte politiche. Ma più si elencavano gli elementi di dissonanza, più si gridava alla crepa, più Salvini acquistava posizionamento. Con Salvini al timone, il Partito del Nord cambia connotati, meno localista, meno territoriale. La campagna Basta Euro, l'aggressività della bestia, i tormentoni contro gli immigrati e la legge Fornero, i successi elettorali, il governo, il Pappeta. Insomma, niente di nuovo, riciclato sul Foglio di oggi. Intanto il corpo nudo di Salvini generava commenti sulla Lega che si riposizionava. Prima di tutto arriva Marine Le Pen, insomma un minestrone di articolo dedicato a Matteo Salvini, la svolta, le politiche del 18, la Lega per Salvini premier al 17%, il Conte 1 in coalizione con i 5 Stelle, Salvini ministro dell'Interno, ma oggi ancora vice premier, si vede arrivare il messaggio di Bossi alla Lega, serve un nuovo leader. Così la vede il Foglio, così la concludiamo noi. Buona prosecuzione di ascolto a tutti quanti.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
I film sono sogni che non dimenticherai mai.
Che genere di film faremo?
Movie Time! La magia del cinema, ogni sabato dalle ore 16.
Qual è stata la tua parte preferita?
Radio Libertà, la tua radio.
È impossibile.
Solo se pensi che lo sia.
Non è meraviglioso.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio.
Let me now turn to our program for the future.
Economy right now. It's extremely supporting of the president and his policy.
FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage.
Police using clubs and tear gas against demonstrators.
Mother so-and-so and a white fascist.
Va ora in onda Te la ridò io l'America con Matteo Desio.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e telespettatori, questa è Te la ridò io l'America e il sottoscritto è Matteo Desio che vi parla per presentarvi con notizie, diciamo in pillole, l'attualità americana. Iniziamo subito con una notizia un po' più leggera, ovvero l'arresto del traduttore di una star del baseball negli Stati Uniti. La star del baseball è Shohei Ohtani, un giapponese, e il suo traduttore ha probabilmente, si dice, derubato circa 16 milioni di dollari dall'account bancario della star del baseball. Questo simboleggia anche un grosso aumento che sta avvenendo negli ultimi anni negli Stati Uniti per quanto riguarda il gioco d'azzardo online, soprattutto le scommesse sportive che sono esplose con i vari siti di scommesse online. Ovviamente si conosceva già la famosissima Las Vegas con i casinò, ma i siti di gioco d'azzardo online stanno piano piano drenando le casse dei consumatori, dei cittadini americani. Un problema che è sempre più grave, e anche i ricchi dimostrano di subire questa condizione di malattia di gioco d'azzardo. Un'altra notizia, anzi due notizie collegate fra loro, ovvero la prima, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che incolpa l'ex presidente Donald Trump di aver inasprito tutte le leggi per quanto riguarda l'aborto. Kamala Harris che prende ad esempio l'aver vietato l'aborto in Arizona come un segnale che Donald Trump è colpevole e sarà anche il personaggio politico, il presidente, che in qualche modo darà ancora meno diritti per quanto riguarda le donne sull'aborto. Invece, l'altra notizia, sempre dello stesso tema, è che l'ex vicepresidente di Trump, ovvero Mike Pence, anche lui dà la colpa a Trump, però di essere invece troppo permissivo per quanto riguarda l'aborto. Insomma, due personaggi politici che in qualche modo cozzano fra loro e che se la prendono in qualche modo con l'outsider della politica, ovvero Donald Trump, nonostante outsider nel senso che non fa parte di nessun establishment, ma si è creato, tra virgolette, da solo il proprio seguito politico. Mike Pence, che invece rappresenta la parte più conservatrice dei repubblicani, e lo stesso Mike Pence vorrebbe un divieto all'aborto totale federale, e se la prende con Trump per aver tolto la legge sull'aborto a livello federale, o per aver comunque favorito l'abolizione di essa. Trump ha replicato sulla propria piattaforma social di in realtà non essere così stretto come pensa sull'aborto, ma che soprattutto lui ha cercato in realtà di dare potere locale agli stati, che è il vero, secondo l'ex presidente Donald Trump e candidato repubblicano per le presidenziali del 2024, Trump ha cercato di ridare agli stati, che rappresentano il vero spirito americano, il potere di decidere se abolire o no l'aborto e quale legge implementare, a seconda anche dei elettori, perché come possiamo intuire dai numeri degli abitanti, ma anche guardando le cartine, gli Stati Uniti sono molto molto grandi e ogni stato è come se fosse un piccolo mondo a sé con la propria legislatura. Ma passiamo oltre, passiamo sempre a Donald Trump, che ha visitato Atlanta e qui viene descritto proprio come un distretto, un vicinato molto povero, in cui però ha raccolto milioni di dollari a simboleggiare anche quanto un Atlanta che è sotto la guida democratica e che ha un incremento di violenza criminale, a simboleggiare anche quanto serva per gli elettori americani delle leggi più improntate alla sicurezza. Un Atlanta che tra l'altro è famosa per essere uno dei centri della cultura hip hop afroamericana, e quindi simboleggia anche un aumento del sostegno della comunità afroamericana nei confronti di Donald Trump, che quindi non è più, sta diventando sempre di più, non più solo democratica, ma anche repubblicana. In un Atlanta in cui Donald Trump ha visitato anche il famosissimo fast food Chick-fil-A, che è proprio, tra l'altro, dedicato agli afroamericani, perché si mangia molto, molto pollo, e ha offerto a tutti i presenti il pranzo. E ma vi dico questo non tanto per fare quasi propaganda politica per Donald Trump, ma anche perché è stato anche abbracciato da più sostenitori, da più supporters della comunità afroamericana nello stesso fast food, dove gli hanno rinnovato il loro supporto. Quindi vi è anche una visione, un'immagine visiva che finalmente Donald Trump sta veramente prendendo piede anche fra gli afroamericani, che non si lasciano quindi solo ingabbiare, solo forse ingannare o anche votare magari per abitudine i democratici. Oggi, che è il 15 aprile, tra l'altro, ricorre l'anniversario della morte di un grandissimo presidente, l'abbiamo visto anche qui nelle immagini scelte dai collaboratori qui a Radio Libertà, ricorre l'anniversario della morte di Abraham Lincoln il 15 aprile del 1865, un grandissimo presidente del Partito Repubblicano che durante i suoi anni di presidenza ha visto la guerra di secessione, altre guerre contro i nativi americani che cercavano in qualche modo di liberarsi dal giogo, dalla supremazia degli Stati Uniti, attaccando i vari uffici governativi, treni, uffici del telegrafo. Ma la guerra di secessione fu molto molto importante, un evento che ha segnato la storia degli Stati Uniti perché ha diviso gli americani in due ideologie diverse, ovvero chi al sud, un sud dominato dai democratici dell'epoca, voleva espandere le leggi sulla schiavitù anche al nord, e chi al nord invece voleva inizialmente semplicemente vietare le leggi sulla schiavitù al nord, per poi, dopo aver vinto la guerra, anche imporre un'abolizione totale della schiavitù su tutto il territorio americano. E da qui che nasce anche, grazie sempre ad Abraham Lincoln, il tredicesimo emendamento della Costituzione americana, che vieta la schiavitù se non per punizione, diciamo, legislativa, criminale. Però questo è stato un grande evento, un grande presidente per gli Stati Uniti, un presidente che ha cercato anche di rimettere in sesto, dopo la guerra, gli Stati Uniti. Non è riuscito nell'impresa semplicemente non per sua incompetenza, ma perché appunto fu assassinato durante uno spettacolo teatrale che stava assistendo insieme alla moglie. L'assassino Booth si introdusse durante lo spettacolo, e nel mentre che, come dicono i vari racconti dell'epoca, stavano per mettere in scena una delle più divertenti linee di dialogo nello spettacolo, Booth sparò al presidente Lincoln, un presidente che ha lasciato quindi un'importante eredità, e che non può che essere una fonte di ispirazione per quelli che verranno successivamente. Viene tra l'altro anche decantato come il presidente che ha cercato di infondare negli americani un forte nazionalismo, anche per riprendersi dalla guerra. Fu il presidente anche che disse proprio di non essere duri con il sud nel caso di vittoria del suo schieramento, ovvero il nord, l'Unione, perché l'importante non era puntare il dito, ma riunirsi e ricostruire il paese e renderlo più forte di prima. Sicuramente poi avete visto quello che è successo negli ultimi giorni in Israele, con l'attacco dell'Iran circa 300 missili e droni che sono stati lanciati sul suolo israeliano in questa guerra sempre più importante per il Medio Oriente, sempre più importante per gli equilibri della politica internazionale, una guerra che secondo Donald Trump, il candidato Donald Trump del Partito Repubblicano, non sarebbe così furiosa, così in qualche modo veramente che rischia di compromettere totalmente non solo gli equilibri del Medio Oriente ma anche mondiali. Nel caso Donald Trump ha dichiarato che nel caso lui fosse presidente non sarebbe successo questo attacco, e i repubblicani tra l'altro denunciano proprio una forte debolezza del presidente Biden, che si trova in una situazione di politica internazionale che se non lui stesso ha creato, comunque non ha fatto molto per cercare di limitarla, quando ha semplicemente detto don't, cioè non fatelo, ai rappresentanti del governo dell'Iran per quanto riguarda l'invio di missili e droni sul suolo di Israele. È sembrata una misura troppo troppo debole come politica internazionale per i repubblicani. Donald Trump ha quindi in questo suo rally elettorale, in questo suo diciamo incontro elettorale, ha detto innanzitutto che gli Stati Uniti devono essere sempre a sostegno di Israele, ha detto che Dio dovrebbe sempre benedire, ma che purtroppo gli Stati Uniti hanno mostrato una forte debolezza a causa di una politica internazionale del presidente Biden che ha permesso l'invio di questi missili. Missili che, secondo l'amministrazione Biden e il presidente Netanyahu, sono stati per il 99% bloccati, quindi ci si tratta di un 1% che invece ha colpito e fatto danni sul territorio israeliano. Un presidente Biden che ha chiesto anche al G7 una posizione univoca per cercare di aiutare Israele in questo periodo in cui si trova a fronteggiare più fronti, quindi sia l'Iran, sia Hamas e probabilmente anche il fronte in Siria, dove è intervenuta a Damasco. Un presidente Biden che quindi si mostra sempre più in difficoltà per quanto riguarda la politica internazionale. Abbiamo visto in questa stessa rubrica quanto è successo in Yemen, abbiamo letto tutti insieme quanto è successo in Afghanistan. Ebbene, sempre ricordarlo, no? Perché alla fine abbiamo così una mappa mentale in cui possiamo in qualche modo avere in testa tutti gli eventi in cui il presidente Biden si è dimostrato probabilmente non capace di mostrare una risposta internazionale adeguata alla gravità dell'evento. Un altro importante avvenimento che riguarda il presidente Biden è quanto sta accadendo al figlio, che, come abbiamo visto nelle passate rubriche, ha accuse federali, accuse di reati federali per quanto riguarda sia l'acquisto di armi sotto sostanze di stupefacenti o comunque senza aver dichiarato l'utilizzo di sostanze stupefacenti e mentendo quindi sul suo passato da tossicodipendente, e anche per quanto riguarda il suo schema di circa 4 anni, dal 2016 al 2019, contando anche quindi tutto il 2016 e tutto il 2019, uno schema in cui è riuscito a evadere 1,4 milioni di dollari. Quindi il presidente, il figlio del presidente, Hunter Biden, Hunter Biden si ritrova quindi ad affrontare sia il processo per quanto riguarda i crimini di evasione, ma anche adesso sicuramente si troverà ad affrontare anche per quanto riguarda i crimini di acquisto di un'arma senza dichiarando il falso. Quindi il 3 giugno ci sarà il processo per quanto riguarda l'acquisto di armi dichiarando il falso, e invece il 20 giugno inizierà il processo per quanto riguarda l'evasione fiscale. Quindi gravi problemi che se ne parla molto poco sia in Italia sia negli Stati Uniti, ma è sempre bene ricordarlo perché è un fatto, un accadimento molto molto grave. Intanto il presidente Biden ha detto che gli Stati Uniti non prenderanno parte a una possibile contromossa, a un contrattacco di Israele nei confronti dell'Iran. Quindi un presidente Biden che si trova sempre più lontano dalle politiche e dai pensieri di Netanyahu, nonostante Israele sia sempre comunque un alleato chiave per la politica internazionale statunitense nel Medio Oriente. Non è solo questione di pensarla alla stessa maniera politica, ma ci sono vari livelli di alleanza internazionale. Ma un'altra notizia per quanto riguarda gli affari internazionali americani è quello che riguarda il FISA, il Foreign Intelligence Surveillance Act, che riguarda la sorveglianza, la sicurezza anche internazionale degli Stati Uniti. Perché? Perché permette alle varie agenzie governative come la NSA, l'FBI, la CIA e tutte le altre agenzie governative la sorveglianza di cittadini stranieri che non sono sul suolo americano. Quindi tutte queste agenzie governative, grazie a questa sezione, il 702 di questa legge, hanno il permesso di sorvegliare chiunque minacci in qualche modo la sicurezza degli statunitensi. Gli statunitensi, in realtà gli americani, vorrebbero toglierla alcuni, perché non tanto perché si sono preoccupati della nostra privacy, ovvero di noi non americani, ma sono preoccupati della loro stessa privacy che è violata, perché se un americano messaggia una persona straniera e quella stessa persona straniera può essere un pericolo, può essere considerato un pericolo per la nazione, anche l'americano può essere in qualche modo sorvegliato. È qualcosa di simile che abbiamo riscontrato anche con le parole del ministro della giustizia Nordio per quanto riguarda le stesse intercettazioni in Italia, ovvero se un cittadino comunicava con un altro cittadino indagato, il cittadino non indagato si trovava anche le sue stesse chat, i suoi stessi messaggi controllati dai pubblici ministeri. Qui si parla di una legge ancora più pressante, ancora più anche senza controllo, perché l'FBI, la stessa FBI ha usato la sezione 702 in maniera impropria circa 300.000 volte, sia per cercare i vari accusati, i sospettati del 6 gennaio, quando un gruppo di scalmanati ha invaso la capitale, sia qualsiasi altro tipo di sospettati che in qualche modo possono mettere in pericolo, a dire dell'FBI, la sicurezza degli Stati Uniti. Un'altra notizia, sempre dagli Stati Uniti, è che i vari insegnanti americani sono molto, molto preoccupati per la loro sicurezza per quanto riguarda gli school shooting, ovvero le stragi di massa che succedono nelle scuole, che accadono nelle scuole. Sono verificati circa 912 school shooting tra il 2021 e il 2023. E tantissimi insegnanti sono ritrovati in un sondaggio su circa 2500 insegnanti, la maggior parte sono ritrovati in qualche modo preoccupati che possa avvenire anche nella loro stessa scuola, e il 18% hanno dichiarato, di questi 2500 insegnanti intervistati, di essere molto molto preoccupati, anche perché secondo gli stessi insegnanti non vi è un controllo della salute mentale e di una sicurezza per quanto riguarda l'acquisto delle armi, che è molto stringente per quanto riguarda la loro scuola e la loro città. Un grave problema che potrebbe per alcuni, circa il 30%, potrebbe essere magari fermato con poliziotti, con agenti di sicurezza nelle scuole, o magari anche dando le armi agli insegnanti, ma quello è una percentuale veramente molto più bassa, che era una provocazione che aveva lanciato l'ex presidente Donald Trump, semplicemente probabilmente per manifestare quanto la situazione fosse grave negli Stati Uniti. Un'altra notizia molto molto importante, anzi sì, importantissima, è quello che si può vedere anche nei video su Fox News, che mostrano proprio gli immigranti irregolari che attraversano il confine degli Stati Uniti, tra l'altro negli stati appunto connessi col confine fra il Messico e gli Stati Uniti, un confine che ricordiamo comunque è difficile in teoria da valicare, nel senso che è una zona molto molto pericolosa, piena di animali selvatici, coyotes, ma questo non blocca i moltissimi immigranti, giusto sottolinearlo più volte, che cercano di attraversare il confine. E infatti un gruppo di 10 immigranti, immigrati irregolari, sono stati trovati in Texas, in una casa occupata, in qualche modo a commerciare sia esseri umani, sia anche materiale pedopornografico, quindi un avvenimento gravissimo che è avvenuto perché 10 persone erano appunto entrate negli Stati Uniti con metodi illegali, quindi senza un controllo da parte dell'attuale amministrazione Biden, che ha gettato gli Stati Uniti in una profondissima crisi di immigrazione. Sempre bene anche questo ricordarlo. Un altro accadimento molto, molto importante è quello che è successo per quanto riguarda i dibattiti presidenziali durante le campagne elettorali, ovvero varie organizzazioni di stampa si sono riunite e hanno chiesto ai due candidati alle presidenziali, Biden e Trump, di presenziare i dibattiti. E Trump e il suo staff della campagna elettorale ha chiesto anzi di aver più dibattiti sul dibattiti elettorali per le presidenziali, perché potrebbero essere anche un metodo per far riconoscere ai cittadini anche le varie opinioni su moltissimi temi che riguardano le elezioni. Un Trump che ha dovuto anche subire le accuse dal portavoce della sicurezza nazionale John Kirby, che ha dichiarato che è stata colpa dell'amministrazione Trump se l'Iran è riuscita in qualche modo a attaccare Israele. Lo staff di Trump i suoi portavoce hanno subito replicato che in realtà è stato Biden che ha tolto una sanzione all'Iran di circa 10 miliardi, che permette quindi il commercio all'Iraq con l'Iran per quanto riguarda il commercio di energia. Quindi si tratta di una diminuzione delle sanzioni e un arricchimento dello stesso Iran, che è una potenza ostile, uno dei 7 stati canaglia, quindi ogni volta che andrete al consolato americano per cercare di entrare come turisti negli Stati Uniti, se avete visitato uno dei 7 stati canaglia, tra cui l'Iran, avrete difficoltà a ottenere un permesso per il visto turistico. Tra l'altro, la guerra in Iran porta un altro evento molto molto triste, ovvero la protesta che sta avvenendo a Chicago contro la guerra. In realtà si è trovata in un momento molto contraddittorio, perché molti dei protestanti hanno festeggiato la notizia dei 300 missili e droni che sono in qualche modo sorvolati, che sono caduti, che sono scagliati sul suolo israeliano. Una protesta contro la guerra che ha dominato negli ultimi giorni Chicago, e in cui i rappresentanti, tra l'altro, parlano di un cessate del fuoco importantissimo. Nonostante questo, si sono visti molti, molti manifestanti urlare, festeggiare ed essere molto contenti, nonostante il loro sostegno fosse per la non guerra, quindi per la pace, e per le comunità palestinesi, secondo loro, totalmente distrutte da Israele. Quindi una contraddizione enorme, che non vediamo però solo qui, a Chicago, ma anche in altre proteste contro la guerra, quando in realtà sembrano molto, molto legate a un solo contendente. E con quest'ultima notizia vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, è sempre un piacere essere qui su Radio Libertà. Vi auguro una buona giornata, una buona settimana, e ci rivediamo sempre lunedì, sempre alle 10, qui su Te la ridò io l'America, per analizzare, per commentare, per conoscere meglio l'attualità americana. Grazie ancora.
Avete ascoltato Te la ridò io l'America. If we don't get freedom.